Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Cagliari Social Radio Extra Live, come ogni sera sui 96.8 di Radio X. Comincia un'altra settimana di approfondimenti in compagnia dei nostri curatori, dei nostri ospiti qui a Radio X, e come ogni lunedì ci occupiamo della città, di vivibilità, di urbanistica, di temi
di luoghi importanti della città, no?
Di luoghi importanti, esatto, da riimmaginare, da ripensare e da vivere tutti insieme, soprattutto perché sono luoghi importanti, luoghi dove si svolge la vita della comunità. Oggi di che cosa parliamo in particolare, Eileen?
Oggi parliamo dei luoghi della cultura, soprattutto luoghi e piani politici, progetti per questi luoghi, alcuni, diciamo, chiamiamoli una parola brutta, contenitori vuoti della città, in particolare la manifattura tabacchi, il padiglione Nervi, cosiddetto padiglione Nervi, altri luoghi della cultura da potenziare
e da valorizzare, da trasformare in qualche modo in centri di produzione, luoghi dove si crea sviluppo. Hai nominato la manifattura tabacchi, che è stata per secoli un luogo di produzione importante, forse la più grande fabbrica della città di Cagliari, ha dato lavoro in certi momenti anche a un migliaio di persone, ha sfamato migliaia di famiglie cagliaritane,
esatto.
Adesso è chiusa, non ricordo più da quanti anni, forse da 30-40 anni è chiusa, è stata riaperta sporadicamente per degli eventi, ricordiamo il Festark in tempi abbastanza recenti, e poi del suo destino come fabbrica della creatività o come luogo di esposizioni, come luogo di produzione cine televisiva, insomma se tanto favoleggiato, però alla fine non si sa bene che cosa se ne farà. Oggi abbiamo degli ospiti importanti qui con noi perché abbiamo il direttore generale dell'assessorato ai beni culturali della regione Sardegna, Antonio Conti, che saluto, buongiorno, benvenuto a Radio X.
Buon pomeriggio a tutti.
E abbiamo l'ingegnere Barbara Cadedu, che è stato uno dei, diciamo, motori di Festar, che
quindi uno dei pochi privilegiati che ha avuto l'onore di lavorarci dentro la manifattura tabacchi, di farci delle cose interessanti. Benvenuta anche a lei.
Buonasera Barbara.
Buonasera a tutti.
Allora iniziamo subito.
Entriamo in argomento. È stata invitata l'assessore Pugioni del comune di Cagliari, speriamo che possa arrivare, e poi abbiamo una piccola intervista registrata di una giovane ricercatrice
che si è occupata appunto dell'utilizzo degli spazi creativi nelle città.
Esatto. Io vorrei iniziare subito con l'ingegner Conti e chiedere di darci la panoramica, lo stato dell'arte della manifattura, che è, precisiamo, proprietà della regione Sardegna, che sta portando avanti il progetto. A che punto
cosa
siamo?
Cosa succede dietro quelle mura?
Tutti sogniamo di capire che cosa succede dentro.
È un piacere dare qualche informazione in proposito. Come ben avete detto, è di proprietà della regione, ma non è una proprietà che è arrivata così senza dolore. Ricordo che abbiamo dovuto, con la giunta presieduta dall'onorevole Mauro Pili, ingaggiare un confronto, e solo, fra virgolette, la giustizia, per capirci, ci ha dato la proprietà di questo immobile, che lo Stato aveva cartolarizzato, cioè pronto per la vendita. Detto questo, l'amministrazione regionale già dal 2005 si muove per recuperare agli usi della città questa importante o importantissima struttura, che, come ben avete detto, è stata sicuramente la fabbrica più importante della città di Cagliari.
Ricordiamo che stiamo parlando di decine di migliaia di metri quadri, di una superficie
24.000 metri quadrati, 2,5 campi Sant'Elia,
così un quartiere della città di Cagliari.
Dentro c'è una città, decine di migliaia di metri cubi, così tradotto per noi ingegneri vuol dire effettivamente un quartiere che può vivere. La prima notizia è che le opere a suo tempo previste e programmate per 7 milioni e 400 mila euro sono sostanzialmente concluse. Non è ancora la struttura visitabile al pubblico, ma qualora ci fosse una visita, diciamo, guidata, è possibile vedere già il grosso di manifattura ritornato al suo originario splendore.
Cioè, perché rispetto... questi lavori sono trattati soprattutto di messa in sicurezza, non diciamo l'adattamento al suo nuovo utilizzo.
Pensate che come fabbrica ha avuto 50 anni di impiantistica che si è sovrapposta, quindi è stata riportata all'origine. Pensate che c'erano, diciamo, sotto i controsoffitti luoghi oscuri che sono ritornati alla luce, alcuni ritenevano fosse in metallo, altri in legno, e ogni volta si è fatta la scoperta.
Ecco, ma l'intervento è stato fatto sulla totalità della manifattura o solo su una parte?
No, sulla totalità della manifattura.
Quindi è stata tutta messa in sicurezza?
E non è un intervento di messa in sicurezza in carattere generale, però si è proceduto a una vera e propria ristrutturazione, demolizioni e ricostruzioni di parti di intonaci, di soffitti, poi naturalmente sono
infissi.
Stati infissi in parte, condizionamenti, e siccome è destinato a accogliere, diciamo, attività fra virgolette pubbliche, chiaramente le norme dei vigili del fuoco di cui facevamo prima qualche battuta sono state cogenti, quindi è stato veramente impegnativo. Quindi un riconoscimento alla direzione dei lavori, che è l'architetto Cianchi, e al RUP, che è l'architetto Cilloco, due colleghi che si sono di molto prodigati e impegnati.
E stiamo parlando di un lavoro di qualche anno?
Stiamo parlando di un lavoro di opere di circa diciamo un anno pieno, un anno e mezzo pieno, con in mezzo una perizia che si è resa necessaria perché, ripeto, gli imprevisti sono stati all'ordine del giorno.
Vabbè, questo su qualsiasi edificio esistente.
Esatto, questo per qualunque cosa, ma pensatelo all'ennesima potenza per un edificio così complesso.
Adesso cosa osta il suo vero riutilizzo e non la visita sporadica?
Allora, come dicevamo, noi abbiamo eseguito un primo intervento, diciamo 7 milioni e 4 a fronte di una quarantina di milioni necessari. La giunta presieduta dall'onorevole Cappellacci ha diciamo destinato altri 3 milioni per rendere, diciamo, queste opere anche molto più funzionali.
Quindi per poterla di fatto in parte almeno aprire.
Esattamente, per rendere una serie di spazi, perlomeno i primi spazi, immediatamente diciamo gestibili con gli altri soggetti che a suo tempo sono stati così individuati.
E chi sono e cosa, perché cosa verranno utilizzati questi spazi, e soprattutto in proiezione come verrà gestito questa immensa città che deve diventare una nuova città della cultura e della creatività? Cosa avete pensato?
Allora, partiamo sempre dall'origine. L'edificio nasce per promuovere la cultura in senso lato, tant'è che si chiama Fabbrica della Creatività, quindi Fabbrica delle Arti, è centro di documentazione del cinema e dello spettacolo. Quindi all'interno sono previste una serie di strutture, atelier di architettura, zone esposizioni, zona per la musica, il teatro, la danza, per la pittura.
Quindi produzione e documentazione, esatto. Diciamo, fruizione.
Essere un incubatore di attività che devono dare non solo cultura ma anche reddito.
Certo. Quindi di attività e di imprese.
Resta una fabbrica.
Esatto.
Continuerà a essere prevalentemente una fabbrica.
Una
manifattura
di
digitale, magari di media, di contenuti, però comunque.
Nel tempo, cosa è successo in questi anni in cui si sono fatti i lavori? Ci sono state ulteriori richieste, quindi la biblioteca del Consiglio regionale, che occuperà degli spazi all'ingresso. E vi è più, sempre collegato col mondo del cinema, il cineporto regionale.
Quindi legato alla Film Commission.
Legato alla Film Commission, legato all'assessorato. La Film Commission è una fondazione che si occupa di.
Certo.
E per noi sarà molto importante, perché potranno essere fatte una serie di cose, fra cui casting E poi c'è un accordo con il Lirico, che ricordiamo ha professionalità rilevantissime nel campo delle sceneggiature, nel campo dei sarti,
maestranze tutti, varie, maestranze, diciamo, mestieri diverse, legati allo spettacolo.
Esatto. E chi si occuperà, ingegner Conti, chi si occuperà della gestione? Avete pensato una forma di gestione, o troppo prematuro, oppure i privati verranno coinvolti? Come avverrà questa,
come verrà animata questa bella architettura, diciamo?
Premetto che viviamo un momento, diciamo, nazionale e regionale di straordinaria criticità. Ascoltavo prima di venire il Presidente della Repubblica che parlava al mondo della scuola per l'inizio dell'anno scolastico e richiamava questa difficoltà non ancora superata di tipo economico. Quindi è chiaro che non si può pensare a vecchi modelli in cui l'amministrazione regionale finanzia in toto il tutto.
Ma forse non avrebbe neanche più molto senso,
non avrebbe,
nel mercato
non
contemporaneo.
Avrebbe senso, non avrebbe logica, però nella fase di avvio, diciamo in tempo di vacche grasse, si poteva anche pensare
dare il giro di manovella, esatto, come si dice.
Quindi noi pensiamo, sempre in linea con quello che è stato fatto nel tempo, di avere contatti naturalmente con il Comune di Cagliari, perché è una struttura all'interno della città, con la provincia di Cagliari, che ha fatto a suo tempo, lo dico in termini simpatici, delle avance, e la facoltà di architettura e di ingegneria, perché ricordiamoci che c'è atelier di architettura, quindi le facoltà devono essere presenti.
Poi c'è un imprinting, diciamo, di architettura dentro quella struttura,
esatto,
se non fosse altro per il festival che si è
svolto. Esatto, e occuperanno anche uno dei caseggiati più belli, che è l'ex officina, il centrale, quindi saranno il cuore della cosa. Ma non trascuriamo la Camera di Commercio, abbiamo parlato di artigianato di qualità, abbiamo parlato di tessile, di ceramiche, di orafi, delle migliori tradizioni della Sardegna, e quindi pensiamo a una cosa del genere. Una informazione, questo tipo di situazione è stata messa in criticità lo scorso anno dal decreto Monti, che vieta ai comuni di partecipare, quindi stiamo cercando di vincere questi problemi normativi, forse attraverso un consorzio. Dico forse perché nel progetto c'è una posta destinata proprio al piano di gestione, che adesso assumerà rilevanza importante. Mentre finiremo le ultime opere che attengono prospetti, piazzali, eccetera, tutte cose che
bisognerà
servono.
Bisognerà concentrarsi sull'architettura gestionale.
Esatto, e sarà una cosa fatta parallelamente. Mentre facciamo i prospetti e cambiamo qualche infisso, come giustamente richiamava lei, non è stato possibile fare con i primi denari, parallelamente faremo questo. E c'è un grande interesse, devo dire.
Immagino, perché ci sono tantissime piccole aziende proprio nel settore anche creativo, nel settore, penso, del digital media e di tutte le varie, diciamo, diramazioni, che sarebbe interessato a trovare uno spazio dove poter dare sviluppo alle proprie idee, ai propri progetti. Io farei la prima pausa musicale di oggi, poi torniamo a parlare di manifattura, tabacchi, di creatività, di spazi della creatività qui a Cagliari Social Radio.
Best I can. sound that's coming through. There's a pulse in the ground, so what we gonna do? You can have all your dreams if you really believe in something, and there's something true.
The Listening Man. Quando sono le 19 e 15 minuti all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta lunedì, oggi è lunedì 23 settembre, cara Eileen, domani la replica sarà invece in onda martedì 24.
E poi reperito su web, sempre sul sito di Radio X.
Come diciamo, a ogni ora del giorno e della notte. Abbiamo in studio il direttore generale dell'assessorato alla cultura della regione Sardegna e quindi gli spremiamo tutte le informazioni che possiamo spremergli, lo mettiamo sotto la lampada, sai, gli puntiamo la lampada in faccia come si fa durante gli interrogatori di polizia.
Anche purtroppo deve andare via a breve, ci dispiace perché è una compagnia molto piacevole.
Ringrazio.
Vorrei prima di fare un salto, diciamo, verso il mare, volevo solo chiedere che cosa possiamo aspettare, le prossime mosse, diciamo, della regione sull'argomento manifattura.
Beh, noi ci auguriamo di i lavori non sono stati mai interrotti, sono stati interrotti parzialmente o diciamo rallentati. Una citazione anche all'ATI, Impresa Pellegrini e IMA, che veramente nell'ambito delle sorprese di cantiere anche loro hanno palesato una grande attenzione per l'opera, direi una sorta di amore, perché altrimenti ci avrebbero inondato di riserve.
Di riserve, ma è sempre bello quando l'impresa è della propria,
esatto,
della stessa città, perché ci tengono a fare,
esatto,
bella figura.
Devo dire che tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione, per cui il risultato che io mi aspetto è sicuramente un grande risultato positivo che avremo a disposizione tutti nel 2014, di questo sono certo.
Ma state collaborando col Comune di Cagliari in che termini? Avrei voluto chiederlo a più voci, ma chiedo...
Chiederò all'assessore, saputo che abbiamo invitato, però ha evidentemente dei problemi a raggiungerci oggi,
sì,
con gli impegni.
Ma col Comune di Cagliari la collaborazione è d'obbligo, perché questo progetto si inserisce sicuramente in un progetto più ampio di gestione delle diverse situazioni che ci sono a livello comunale.
Ma esiste un tavolo aperto sul tema manifattura?
Non esiste un tavolo aperto, lo dovremo aprire noi a breve. Aspettiamo di avere dall'impresa i progetti esecutivi che dovrebbero arrivare entro questo mese, massimo i primi 10 giorni del mese prossimo. Solo dopo attiveremo questi costi. Siamo stati anche un po' scaramantici prima di avere tutte le approvazioni, fare le riunioni è sempre prematuro.
Avete portato però avanti il lavoro, diciamo.
Esatto, ecco, esatto.
D'altra parte voglio dire, i paletti sono così larghi, il contenitore, l'idea è anche portante della fabbrica della creatività, e lo spazio tra l'altro stesso della manifattura è così vasto che si presta poi a essere, diciamo, no, customizzato, personalizzato in funzione dell'utilizzo che si ritiene di dover fare.
Io vorrei chiedere in chiusura, perché so che deve andare via, ma Antonio Conti è stato anche direttore generale dell'autorità portuale, che è proprietario del cosiddetto padiglione Nervi.
Tutte cose bellissime avete in mano,
sì,
della,
sì,
regione.
Lui,
i gioielli della città li avete in mano
i
voi.
I gioielli della città. Ci può dare qualche notizia sul padiglione Nervi? Cosa, a che punto sono i lavori? Che cosa sono questi lavori? Questo cantiere che vediamo interminabile? Che cosa succede?
Un flash prima di parlare del capannone cosiddetto Nervi. Ricordiamoci che a manifattura, che nasce come fabbrica eccetera eccetera, nasce come convento francescano nel 400, poi città muraria della Daha eccetera, cenni storici, ma sarà un luogo destinato anche agli spettacoli, quindi ci sarà una vasta area destinata agli spettacoli dal vivo, molto importante. Che così
di abbiamo, cui la città ha un gran bisogno,
di
peraltro,
cui la città ha sicuramente
perché
bisogno,
perché la settimana
al
scorsa
al coperto, al chiuso, comfort, con l'aria condizionata,
ma
non
anche
so
all'aperto che ci sono, grazie a Dio,
ecco, non ho fatto, non è un cenno di polemica, ma di disponibilità nei confronti dell'utenza comunale, non solo, ma perlomeno di aria vasta, che ha una grande necessità di questi spazi. Nel Capannone Nervi due battute perché...
Anche là spettacoli, no? Sentito dire che ci vogliono fare degli spettacoli.
Sarei scettico, però non per il fatto degli spettacoli, per il fatto della conformazione della struttura, che ricordiamo è un capannone che ospitava sacchi di sale che dovevano essere poi portati sulle chiatte e portati sulle navi. Ma detto questo, io ho avuto il piacere, è stata diciamo l'ultima opera cantierata dal segretario generale dell'autorità portuale, è un'esperienza significativa, così soliamo dire, comunque un'esperienza importante. A noi è stato, abbiamo avuto l'onere di veramente salvare una struttura che stava deteriorando a vista d'occhio, perché ormai i tegoloni del solaio erano per metà crollati. L'impresa anche lì credo si sia comportata egregiamente, manifestando perizia. So che le opere sono state completate, non so i passi che hanno fatto sul fronte della gestione. Comunque,
ecco, ma nella vostra visione, così come per la manifattura nostra... c'è la visione della fabbrica della creatività, per il padiglione Nervi che visione avete?
Avevamo l'idea di fare un concorso di idee, scusando la cacofonia, cioè
che è sempre una bella cosa,
esatto, sulla scorta di quello che aveva fatto l'ente fiera, che aveva avuto un gran successo,
esatto,
e sì. Quindi avevamo, che però non si è fatto niente, ma l'autorità portuale, adesso non me ne voglia, ma Sid ha i denari per fare, mentre la regione non ce l'ha, dell'autorità portuale sono certo, perché conosco la sostanza. E quello è anche quella una cosa che dovrà essere vista, diciamo, fra i diversi soggetti. L'autorità, devo dire, a quanto mi risulta, è sempre stata molto aperta a una gestione, diciamo, condivisa, usiamo questo termine che è più della politica che non della tecnica, però fa comprendere la filosofia.
Anche perché è un luogo, introduco, credo che poi dobbiamo salutare l'ingegner Conti, e introduco un argomento che vorrei prendere con Barbara Cadedu, che è l'importanza all'interno della configurazione urbana di questi luoghi. Il Capannone Nervi
è un po' una porta dal mare,
è un punto,
no?
Strategico, certo. E soprattutto che c'è questa idea che sta piano, troppo piano andando in porto della riqualificazione di Sant'Elia, e comunque lungomare si sta facendo, il porticciolo forse si deve fare.
È un punto di snodo tra il sistema lagunare e il sistema marino, e il porto.
Esatto, così come anche la manifattura è un punto di snodo tra waterfront e diciamo Villanova.
Ragionavo sul fatto che il sottotitolo di questa puntata potrebbe essere sale e tabacchi alla fine. Siamo sui monopoli di Stato.
Salutare e ringraziare per lo ospitalità, ho un impegno che non posso derogare senza andare oltre. Bello sarebbe che il cosiddetto Capannone Nervi fosse destinato ad attività in ogni caso connesse col porto. Ricordo che i moli fronte ai Capannone Nervi sono utilizzabili nell'immediato, perché sono stati oggetti di un grande lavoro, quindi anche pensare, ma la butto lì, come a un sodalizio di tutte le società sportive che si occupano di sport connessi con l'acqua, non sarebbe un'idea sbagliata. Già ci sono i canoisti.
Sì, ma anche la cultura ha molto a che vedere col
cultura,
porto, perché i porti sono luoghi di racconto, di confronto.
E lo sport molte volte vanno di pari passo.
E lei lo sa, perché il suo assessorato si occupa di entrambe le cose.
Grazie di nuovo, buona serata a tutti.
Alla prossima.
Saluto la collega, è stato un piacere.
Grazie. 1212, you're in tune to Radio X. Yeah. My poor heart on a shelf. E così, accompagnati dalla voce di Chaka Khan, siamo arrivati quasi a metà della nostra trasmissione di quest'oggi. Ci ha lasciato l'ingegner Conti, direttore generale dell'assessorato alla cultura della regione. Nel frattempo Enrica Pugioni ci fa sapere che non ce la fa a raggiungerci oggi, ma ci siamo impegnati reciprocamente a riprendere il tema in altre puntate che dedicheremo al tema degli spazi culturali in città. Oggi ci siamo spinti veramente oltre la siepe, nel senso che siamo andati a cercare di capire qualcosa degli spazi di cui non si parla mai praticamente. La manifattura era praticamente scomparsa da un po' di tempo nella comunicazione politica, sia a livello regionale che a livello comunale. Del padiglione Nervi ogni tanto qualcuno si ricorda di fare magari una buttade e dire che lo utilizzerà come acquario, non lo so, oppure come centro per studi sulla nautica. Dopodiché invece ci sono gli spazi della città di Cagliari, quelli attualmente diciamo aperti e funzionanti, per i quali si aspetta tra l'altro la famosa manifestazione di interesse,
che è scaduta, una gara che era scaduta nel settembre, quasi un anno fa esatto, settembre 2012, e stiamo ancora aspettando
di conoscere quali sono le idee vincenti sulle quali imperniare, diciamo, la gestione di questi spazi, e sulle quali poi si dovranno fare i famosi bandi in project financing, bellissima parola che vuol dire coinvolgimento dei privati. E quindi ci sarà ancora ad aspettare mesi, forse anni, boh, non lo so, per vedere questi spazi con una nuova gestione, un nuovo indirizzo di utilizzo. Nel frattempo noi però parliamo degli spazi della manifattura e del padiglione con l'ospite che abbiamo qua in studio.
Ma io vorrei arrivare con Barbara Cadedu a questi spazi attraverso fare un passo indietro, perché abbiamo parlato con l'istituzione che lo dovrà gestire e che chiaramente parla dell'utilizzo delle imprese e delle istituzioni creative, ma la città è fatta di creatività, chiamiamolo diffusa. E allora con Barbara, prima di ritornare ai nostri spazi, volevo chiederla che cosa è la creatività in una città, cosa, come lo fa vivere, come si stimola, come si stimola la popolazione a anche l'utilizzo creatività degli spazi urbani. Barbara Cadedu.
Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vorrei, proprio occupandomi di fenomeni urbani, ripartire proprio dalla ridefinizione di questo concetto di creatività.
Perché molto generico in genere.
Sì, sì, assolutamente. Perché la creatività in realtà è una componente intima della città. Cosa voglio dire? Che esiste una moltitudine di forme, di linguaggi espressivi, attraverso cui gli individui o anche i gruppi esprimono oppure possono esprimere delle forme di creatività assolutamente inaspettate, e che sono riconducibili in qualche modo, e molto spesso, a esigenze o bisogni che non vengono, a cui gli abitanti, i cittadini stessi, non trovano risposta nelle istituzioni. Mi spiego ancora meglio.
Oppure farci qualche esempio concreto.
Sì. Accade, soprattutto questo nei luoghi marginali o abbandonati, che appunto gli individui si auto-organizzino per dare vita a delle forme di socialità capaci di rigenerare spazi. Quindi è come se esistesse una tensione creativa da parte appunto del cittadino, capace di generare degli effetti di luogo che a loro volta producono dei fenomeni quasi di riqualificazione endogeni,
quasi spontanei.
Spontanei, sì. Assolutamente.
E cosa si può fare per catalizzare questo sprigionamento di questa energia creativa?
Scuotare gli spazi.
No, non è soltanto questo, perché dovrebbe accadere che le politiche, che hanno il compito di convogliare queste tensioni creative dentro delle strutture organizzate, intercettino e quindi trovino il modo di leggere questi comportamenti. Ma non solo quelli spontanei, anche quelli più organizzati e strutturati. Qua mi riferisco al terzo settore, naturalmente, o ai professionisti appunto della cultura, abbia la capacità appunto di intercettare questa domanda dal basso e di farla diventare contenuto per tutti i contenitori potenziali o esistenti che esistono, che appunto ci sono nelle città.
Aileen, mi sembra di capire, guardando anche all'esempio di altri paesi, che spesso questa metodologia, cioè di aprire uno spazio, un'ex fabbrica, un capannone, per farne qualcosa d'altro, magari in modo anche, diciamo, inizialmente quasi trasgressivo, quasi clandestino, no? Che però dà un imprinting, dà un segnale, indica una direzione e fa nascere da un utilizzo, da un'indicazione delle persone, il progetto di utilizzo. In questo senso io invidio molto alla nostra ospite di oggi il fatto di aver potuto usare la manifattura in un momento in cui era ancora un ibrido, era uno spazio oscuro, misterioso, riaperto per la prima volta dopo 30 anni, e di averci fatto quella meravigliosa rassegna che è stata Festark, che credo un'indicazione l'abbia data sul tipo di utilizzo che la città si aspetta per quello spazio.
Assolutamente. Prima vorrei fare una precisazione, onde evitare di sembrare un'eversiva. Esistono situazioni in Italia, anche soprattutto all'estero, in cui nel periodo che intercorre tra la complessità in cui l'amministrazione pubblica deve risolvere le questioni appunto tecniche, burocratiche, amministrative, conferenze di servizi e quant'altro, in questi periodi di mezzo i luoghi potenzialmente o invece deputati alla cultura ospitano dei momenti di sperimentazione culturale in cui il cittadino, i gruppi, le associazioni, l'associazionismo in genere è chiamato a appunto a mettere in atto delle forme di socialità o di relazione culturali tali da mettere alla prova quello stesso spazio.
La cultura guerriglia un po' si sì. può chiamare. Ne abbiamo anche parlato più volte in questo in questa trasmissione del diciamo dell'utilizzo di spazi vuoti nella città e di contenitori vuoti, e abbiamo avuto un ospite che raccontava un po' quello che si fa adesso, stanno cercando di fare anche a Milano o penso all'Olanda, no Barbara, dove questa cosa è all'ordine del giorno e diciamo l'uso spontaneo e creativo di questi spazi non è ostacolato come forse lo sarebbe qui in Italia per motivi di sicurezza, di normativa, eccetera, eccetera, è auspicato in qualche modo.
Assolutamente.
Quindi arrivo a un suggerimento. Allora, cosa dovrebbe fare la regione? Aprire lo spazio?
Beh, forse per la manifattura quella fase è stata già in parte superata da quelle esperienze che si sono fatte. Forse ci sono, diciamo che come metodologia è interessante il fatto di poter usare uno spazio, diciamo. Penso adesso mi viene in mente il castello di San Michele, che è stato usato sempre e solo per farci per esempio delle mostre. Se si fosse provato nel tempo a utilizzarlo anche per fare delle altre cose, no? Forse avremmo avuto delle indicazioni utili su come la gente voleva usare, le associazioni, gli intellettuali, gli artisti volevano utilizzare quello spazio.
C'è una tecnica di progettazione degli spazi verdi dove si piantano, in molti paesi vengono utilizzati, allora si pianta l'erba, si fa crescere l'erba e non si fanno le pavimentazioni per i percorsi,
dove passa la gente
e poi fanno la pavimentazione.
Quindi è un po' la stessa tecnica.
Non vuol dire anarchia, vuol dire ascolto.
Esatto, osservazione.
Esatto. Questo apre anche un altro tema, poi arriviamo subito alla manifattura, che è quello del fatto che un edificio per la cultura non possa più permettersi di essere monofunzionale. Quindi non sono più i tempi. E anzi, nella condivisione dello spazio, non è neanche il caso.
E poi parlando della fine del periodo delle vacche grasse, esatto. Chiaramente.
No, poi la cultura è per definizione ipertestuale, cioè si passa da un tema all'altro, la contaminazione, l'ibridazione è fondamentale per generare la nuova cultura. Oggi non esiste più l'Accademia di Belle Arti separata dal conservatorio. Devo esserci dei passaggi, no? Un gioco di vasi comunicanti.
Assolutamente. E per tornare alla manifattura Tavacchi, quello che abbiamo vissuto non è stata solo un'esperienza culturale o di turismo, come qualcuno ha voluto anche chiamarla, vista il grande afflusso di persone che sono convenute in occasione del Festival dell'Architettura nelle due edizioni, ma è stato anche un esperimento per la città, perché si è riaperto un luogo e questo luogo è stato visitato effettivamente non solo dagli addetti ai lavori, dalle persone interessate all'architettura o all'arte, ma abbiamo avuto una partecipazione della città totale.
Ma è un po' quello che succede, che per me è veramente emozionante e commovente nelle giornate di monumenti aperti. Allora c'è anche una solidarietà sociale della popolazione intorno a questi luoghi, che va favorito, stimolato, ma anche in qualche modo custodito e protetto, non lo so. Se sei d'accordo.
Va bene, io farei un'altra pausa, la seconda pausa musicale della puntata di oggi o la terza, non mi ricordo più, e poi tornerei a parlare di questi temi con i nostri ospiti.
I could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book, I could have been a signpost, could have been a clock,
simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been. But what are these things first? I could have been. But what are these things first? I could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been, but what are these things first? I could have been.
One of these things first, lui è Nick Drake, sono le 19.38, stiamo parlando di spazi per la creatività a Cagliari e lo stiamo facendo con Barbara Cadeddu che è venuta a trovarci negli studi di Radio X.
Non ho detto che Barbara è anche docente a contratto, oltre ad essere uno studioso è anche un'organizzatrice della cultura, è anche docente a contratto dell'Università di Cagliari, Dipartimento di Architettura, e so che le tesi, molto delle tesi, lavori che segue, prende proprio questo punto di vista sulla città, sull'utilizzo creativo della città in senso molto lato e non in senso necessariamente canonico. Credo che sarà interessante sentire il pensiero di Barbara dopo che sentiamo un'intervista che ho registrato stamattina con Silvia Muruzzu, che è un cultural planner, o bene un pianificatore culturale, che si occupa appunto dei piani della cultura, della gestione, e lei con una borsa di studio della regione Sardegna ha fatto uno studio su il Cagliari creativo. Adesso sentiamo Sergio, casomai
sentiamo cosa ci racconta.
Sentiamo. Silvia, cosa si intende per città creativa?
Allora, la discussione è ancora aperta, quindi diciamo che gli studi di settore non danno una definizione ristretta, ma continuano a sondare sull'ampia letteratura che c'è.
Qualche esempio di definizione che si sta discutendo allora?
Sì, diciamo che il problema principale che un po' tutti si sono posti è i diversi aspetti, le nature diverse che vengono assunti e sussunti nella sfera della creatività. Diciamo che attualmente l'immagine che si ha dell'urbano, dell'urbanità, vive e si proietta verso una visione che è di sicuro quella di sostenibilità. E quindi una città viene definita creativa, addirittura alcuni studi americani hanno individuato un indice di creatività, un indice di innovazione che contempla non soltanto il benessere nel senso economico, ma la vivibilità di una città, quindi la sua propensione ad una dimensione umana, la sua concentrazione di classe creativa, la concentrazione di innovazione che non prescinde dalla vivibilità dei luoghi. Quindi gli esempi diciamo più eminenti sono, a parte alcune città blasonatissime, insomma europee come Barcellona o quelle internazionali come Shanghai, New York, sono diciamo quelle città medie o anche grandi che hanno saputo più che altro reinventarsi, che hanno attuato dei piani di rigenerazione urbana, che quindi hanno potuto diciamo capovolgere i loro difetti, le loro criticità, soprattutto le città post-industriali, e che hanno saputo immetterli nella contemporaneità con un'attenzione alla sostenibilità, quindi al benessere in sé.
Per attrarre questa popolazione che viene definita da Richard Florida come la classe creativa, suppongo, esattamente. Però adesso torniamo al nostro Cagliari, perché siamo qui a Cagliari Social Radio. Hai iniziato il tuo studio facendo una mappatura delle risorse creative di Cagliari. Cosa sei riuscito a osservare di Cagliari? E cosa sei riuscito di osservare di Cagliari rispetto anche a altre città della sua, diciamo, misura?
Allora sì, innanzitutto una breve premessa. Io ho abbracciato una metodologia che è quella del cultural planning, che insomma di stampo anglosassone e che comunque ha orientato l'intera ricerca. Non ho fatto una mappatura unicamente quantitativa, ho fatto anche una mappatura qualitativa, cioè questa metodologia che diciamo quelli le cui caratteristiche principali sono quelle dell'essere olistica, intersettoriale, interdisciplinare, mira a mappare a livello quantitativo e soprattutto territoriale, per individuare eventuali cluster, le realtà creative. Perché parlo di realtà creative e non di imprese creative? Perché è inteso in senso ampio, cioè tutto ciò che concorre a creare un ambiente creativo, quindi che può determinare il proliferare della creatività, ecco.
Quindi hai fatto una vera e propria mappa, intesa come una mappa fisica, ma anche una mappa della percezione della creatività della città. Cosa abbiamo scoperto di Cagliari?
Abbiamo scoperto che chiamano in termini tecnici image bank, che tutto il bagaglio di immagine interna ed esterna della città forse probabilmente va considerato a partire dai bisogni che una città ha, cioè come quello che io ho cercato di fare è stato sondare, intervistando e proponendo un questionario, un'intervista ad alcune realtà campione rappresentative di vari settori, quali l'ambiente, l'intercultura, i servizi sociali e più in generale l'arte, il cinema, la letteratura. Ho chiesto loro come si relazionano le istituzioni, che percezione hanno, come sono visti dall'esterno, quanto il loro personale viaggia, quanto si forma. Cioè ho cercato, articolato in varie sezioni, di proporre un questionario che facesse emergere i bisogni.
Silvia, facciamo una pausa musicale e poi torniamo e ci racconti che cosa hanno detto.
Va bene.
Looking for you. Silvia, gli intervistati sulle percezioni dei bisogni della realtà cagliaritana, delle risorse creative in senso lato, come ce l'hai detto, cosa è emerso? Che percezioni sono emersi? E come risultano poi essere utilizzati, gestiti i cosiddetti contenitori di queste risorse creative di Cagliari?
Allora, per quanto riguarda la percezione degli spazi, ho sottoscritto un questionario che potesse valutare sia la percezione che loro hanno in termini di qualità degli spazi, quindi anche a livello logistico rispetto alle esigenze di ognuno.
E queste percezioni che cosa hanno detto?
È assolutamente positiva. Quello che emerge è un'altra cosa. Alcuni hanno sottolineato l'eccessiva burocratizzazione nell'accesso. Cioè, io ho chiesto quanto sono accessibili per voi questi spazi. La cosa che in assoluto è emersa di più è che non è una critica che loro fanno nei confronti degli spazi, che valutano molto positivamente, è la tipologia di accesso che valutano molto minore.
Ho capito, ma questa burocratizzazione purtroppo è, diciamo, endemico non a tutte le sfere delle attività, certo, della società odierna, e non solo, questo bisogna precisarlo, non solo rispetto alla cultura, alla creatività. E comunque tutti gli ospiti che vengono in radio insomma fanno notare questa problematica.
Sì, ma infatti, perdonami se ti interrompo, infatti
sì.
Quello che io ho voluto sondare anche all'interno di questo tipo di questionario è stato anche che rapporto hanno le realtà creative con una parte prettamente manageriale e imprenditoriale, cioè anche nella fase di burocrazia. Cioè, volevo sondare se hanno delle persone dedicate a questo tipo di pratiche, ed è emerso che invece il personale esiguo spesso di alcune realtà fa pesare questa condizione unicamente perché non ne ha perché al loro interno non hanno del personale dedicato rispetto a queste cose, perché giustamente chi fa teatro si occupa di teatro, chi insomma si occupa dei loro contenuti, quindi diciamo che non era una lamentela, è compensata dal fatto che
loro non sono preparati neanche a affrontare il problema.
che alcuni di loro non lo sono.
Esatto.
E quindi perché non hanno al loro interno un personale che si occupa insomma di questo, e devono fare un po' tutto da sé, ecco.
Al termine della tua ricerca hai fatto un simposio sul tema. Chi era presente? Cosa hanno contribuito al dibattito? Hanno osservato Cagliari? Cosa hanno detto del nostro Cagliari, eventuali osservatori esterni che sono stati invitati al tuo simposio?
Sì, allora io ho introdotto i temi, insomma, esponendo più che altro la metodologia che a me piaceva suggerire come una delle possibili in una lettura di Cagliari, che è quella appunto della lettura partecipata del territorio rispetto ai bisogni che gli attori locali hanno, sempre in prospettiva ovviamente di un'apertura verso l'esterno. Ho voluto fortemente Alessandro Inna, che insieme a, insomma, al suo studio ha gestito e ha proposto le buone prassi relative al progetto Bollenti Spiriti della Regione Puglia, per l'eccellente motivo che ha illustrato come si è programmato il riutilizzo di molti spazi dismessi in maniera diffusa, quindi non all'interno di un'unica città, ma diciamo sono stati ripensati in maniera diffusa rispetto alle esigenze della popolazione giovanile e soprattutto rispetto a quella popolazione giovanile che è i famosi start-upper, che si occupa di nel campo della creatività, di tecnologie, di promozione culturale, di promozione sociale, e quindi ha potuto ben illustrare la tipologia di gestione e anche di pensiero dietro che insomma che ha motivato questo tipo di progetto.
E poi chi altro c'era? Cosa hanno detto?
Ho voluto Ivan Sanna, che fa parte della UMIGI, che è un'agenzia internazionale, si occupa di New Media, per la parte di internazionalizzazione. Cioè, ho voluto far illustrare come le anche piccole medie imprese che si occupano di design, web design, cinema soprattutto e contenuti audio video, come si possono immettere all'interno di un mercato internazionale globalizzato e che tipologia, attraverso degli studi di casistica e buone prassi, che tipologia di finanziamenti hanno potuto ricevere e perché. E quindi il rapporto creatività-innovazione, come viene percepito a livello economico, come mai il come mai di questo binomio sempre presente. E poi la dottoressa Inti di Tempo Riuso,
che poi è comparso, l'abbiamo intervistato qui a Cagliari Social Radio su l'utilizzo di spazi urbani e di contenitori vuoti nelle realtà urbane.
Sì, diciamo che la INTI ha sottolineato l'accento su una cosa che è molto presente nella letteratura internazionale delle città creative, cioè quella di una sorta di baratto con la socialità, cioè il cosiddetto baratto creativo, quello che città, soprattutto le città sudamericane nella letteratura vengono citate, Curitiba e altre, che si sono distinte per una concessione di spazi, una proposta di servizi comprendevano la responsabilizzazione della popolazione, quindi l'assoluto coinvolgimento della popolazione dei residenti. Infatti ha illustrato come alcuni spazi sono stati dedicati agli studenti o ad alcune imprese creative di moda etica e sostenibile, a patto di organizzare quegli spazi per le feste di quartiere oppure per insomma per
altre attività.
Esatto, per altre attività utili alla popolazione locale. quindi ciò che viene definito sostenibilità sociale e ambientale a tutto tondo.
Silvia Muruzzu, voglio ringraziarti per questa intervista molto ricca di spunti. So che il tuo progetto di ricerca non è stato ancora pubblicato, speriamo in una pubblicazione presto, per cui questi risultati, questi spunti possono essere messi a disposizione di tutti per favorire, diciamo, una riflessione collettiva anche qui localmente. Che tempi prevedi per la pubblicazione del progetto di ricerca, ma anche dei risultati del simposio che hai fatto?
Allora, io in realtà piuttosto che aspettare i tempi di pubblicazione avevo immaginato e ho prodotto un blog che diciamo vorrei affinare e proporre a chi fosse interessato per raccogliere i feedback in maniera immediata. Quindi stavo immaginando una cosa un po' snella, direbbero gli economisti.
Silvia, facci sapere quando lo metti online e noi daremo il necessario, importante, diciamo, visibilità anche attraverso la radio per stimolare una discussione. Chiudiamo un'altra Grazie. Pausa musicale, torniamo ai nostri ospiti. Ancora una volta Silvia Muruzzu, ti ringrazio molto della partecipazione.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out.
J.J. Cale è la sua musica, ultimo pezzo della nostra scaletta di oggi. Aline, le nostre puntate stanno diventando troppo corte. Dobbiamo allungarci, dobbiamo arrivare almeno a un'ora e mezza, secondo me, perché non bastano più i tempi canonici, no, per contenere tutte queste riflessioni.
Ma sono tutte prime puntate che dobbiamo poi riprendere strada facendo.
Sì,
no?
Diciamo che stiamo impostando i capitoli dell'anno. No? E questo sicuramente sugli spazi culturali, gli spazi per la creatività in città, che poi appunto creatività che si esprime anche in altre forme, non necessariamente artistiche. Abbiamo parlato appunto delle startup, per esempio, con la tua ultima ospite.
Sì, ma anche la socialità è una forma di creatività e soprattutto è una manifestazione della cultura profonda. Ma dopo aver sentito la nostra ospite Silvia Muruzzu, mi viene naturale, e anche perché Barbara mi ha detto che non solo studia la creatività ma l'ha anche praticato, perché ha praticato il teatro per tanti anni, allora mi viene naturale di chiedere: ma Cagliari è una città creativa?
Allora, dunque, da un punto di vista dell'offerta culturale istituzionale, diciamo che abbiamo un'offerta frammentaria, variegata, disomogenea e un livello di conflittualità talmente alto da creare, diciamo, dei momenti difficili.
Certo, sì. Che la conflittualità non favorisce la creatività.
Assolutamente. Cioè, non sempre, Dio,
potrebbe
farlo,
anche
potrebbe, però. Farlo. non quella tra gruppi, diciamo così. Per quanto riguarda invece la creatività, quella più spontanea, quella di cui parlavamo
sotterranea.
Prima, quella sotterranea, come dappertutto esiste, ed esiste in maniera forte nei contesti più marginali, più underground, dove la conflittualità sociale, questa volta non culturale, è molto forte.
Quindi Cagliari è una città.
Condivido in pieno l'analisi del nostro ospite, nel senso che è vero, cioè tutta la programmazione, diciamo, istituzionale è molto discontinua, disomogenea, dispersiva, confusa, improvvisata a volte, mentre invece devo rilevare che c'è una straordinaria vitalità proprio sommersa, lo vedo per esempio nella nostra puntata del giovedì affidata a Enrico Ligia, che è un 24enne e quindi sta proprio dentro il mondo dell'underground e ci porta ogni tanto delle cose molto molto interessanti che riguardano proprio il tessuto creativo sommerso della città.
Torniamo all'inizio, in chiusura, secondo te Barbara che ruolo ha giocato Festark nella rivitalizzazione culturale cittadina nei 2 anni in cui si è svolto a Cagliari e perché non ce l'abbiamo più?
Sicuramente
perché è finito, dove è finito Festark?
Finito in Umbria.
In Umbria, ce l'hanno rubato gli umbri.
Non proprio.
Se la son presi, diciamo, era disponibile, se la son presi, esatto, giustamente.
Esatto. Diciamo che Festark è stato un esperimento molto ben riuscito, sia da un punto di vista di riapertura di uno spazio non utilizzato, di sperimentazione di forme di arte appunto in uno spazio non convenzionale, cosiddetto, cioè non deputato a quello scopo come prioritario, ed è anche un grande esperimento ben riuscito dal punto di vista del marketing, effettivamente del marketing territoriale, sapendolo utilizzare, cosa che ha saputo fare la Regione Umbria e cosa che ha saputo fare il nuovo proprietario del marchio RCS Media Group.
Quindi un progetto culturale vincente può essere un ottimo, diciamo, strumento anche di marketing territoriale, marketing turistico.
Sì, lo dico perché in questo caso specifico il festival è stato acquistato da un media group appunto, ma viene utilizzato da Perugia e Assisi come festival che accompagna la candidatura a Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Quindi argomento che avremo, esatto, introdotto.
Altro tema caldissimo, sì. Cagliari Capitale della Cultura, cosa ne pensate, cosa ne pensiamo? Anche su questo vorremmo sentire il parere degli intellettuali, degli artisti, delle persone di cultura, dell'assessore comunale
alla cultura.
Avremmo voluto
sapere qual era l'idea, diciamo, portante di questa candidatura, come si sarebbe svolto.
E allora glielo chiederemo presto, perché siamo rimasti intesi che ci si vedrà presto qui a Radio X per parlare di spazi culturali, di questa candidatura importante, prestigiosa, dietro alla quale ci saranno evidentemente dei progetti. E noi siamo qua a parlarne tutte le sere a Radio X. Io ringrazio la nostra ospite che è venuta a trovarci oggi e che tornerà, mi auguro.
Grazie a voi, certo.
E ringrazio anche Eileen Steingart, curatrice scrupolosa e appassionata di questa nostra serata del lunedì. E niente, ricordatevi le repliche domani mattina e poi sabato e poi online a tutte le ore del giorno e della notte, come dicevamo prima. Arrivederci. Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.